Stepping Into Tomorrow. Ma adesso è veramente difficile anticipare quello che succederà domani. Cioè fare un salto nel domani oggi è veramente difficile,
è complicatissimo.
Come dimostra la nostra puntata di ieri, in cui abbiamo fatto tutto il discorso e poi in realtà c'era questa mail che ha scompaginato tutto,
sì,
il quadro.
Vabbè, 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 c'era.
Abbiamo già riassunto, diciamo, nel primo blocco, abbiamo fatto il riassunto delle puntate precedenti, come c'era,
ormai
come succedeva negli
così.
Sceneggiati se di non... una volta. Però adesso guardiamo, facciamo un lancio proprio verso le prossime ore, il domani, lo facciamo con un collega che veniamo spesso a disturbare.
Sta diventando l'amico del venerdì.
Sì, sta diventando l'amico del venerdì. Chicco Fresu, direttore di UTG, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buon venerdì, ormai è la giornata.
A questo punto buon venerdì. Chicco, allora, che cosa succede nelle prossime ore su questa vicenda? Cosa ti risulta? A parte una conferenza stampa di Solinas di cui poi parliamo.
Beh, a parte la conferenza stampa, direi che è cruciale, anche perché è stata convocata per parlare del programma sanitario che è stato allestito per i prossimi 40 giorni, ma è evidente che se ci sarà la possibilità di fare domande, perché nelle conferenze stampa online c'è sempre qualche difficoltà in questo senso, è evidente che il tema sarà quello di cui avete parlato fino a due minuti fa.
Certo.
Perché la conferenza è online, quindi siamo vecchio stile.
La conferenza è una videoconferenza, anche perché, anche perché dopo che hanno aperto gli scontri che sono ripartiti i contagi, quindi è meglio stare a distanza.
E quindi sarà una conferenza nella quale, non ho capito bene quali provvedimenti o quali novità, interventi speciali la regione intenda mettere in campo, però al di là di questo chiaramente il tema sotto traccia sarà quello di questa vicenda politico-giudiziaria delle discoteche.
Sì, credo che al momento l'aspetto giudiziario si sia un po' abbassato, la tempesta giudiziaria possa essere considerata abbassata, salvo che non emergano delle novità dagli interrogatori.
Beh, intanto oggi l'Unione dà notizia di interrogatori nelle prossime ore.
Sì, che poi non sono interrogatori, ascolteranno come testimoni coloro che in realtà hanno fatto scoppiare il caso, perché se andiamo ad analizzare ciò che è stato detto nella puntata di report, è stato detto ciò che si sapeva, nel senso che c'era questo mistero del parere del Comitato Tecnico Scientifico, che secondo me non è ancora stato risolto totalmente, vista la qualità dell'intervento del professor Bella.
Che, appunto, che non si può definire una relazione tecnico-scientifica, ma più che altro un messaggino alle 9:30 di sera, probabilmente sollecitato perché c'era urgenza di approvare quest'ordinanza. Ricordiamoci che siamo all'11 di agosto, che quelle discoteche erano rimaste aperte per 10 giorni in assenza di legge, perché era decaduto il 31 luglio il precedente DPCM. E le discoteche...
Su questo non sono così convinto.
No.
È una questione che... No, perché nel DPCM si dava, che era allora in vigore, si dava la possibilità alle regioni di gestire determinate manifestazioni. Nello stesso comma in cui si chiudevano le discoteche, alla fine si diceva le regioni, sulla base della curva epidemiologica, possono decidere di come dare il via libera agli eventi. E non si capisce se questo sia un riferimento al capoverso precedente nel quale si parlava di fiere, o se riguardasse tutte le manifestazioni, che comprese quindi l'apertura delle discoteche, che erano comprese in quel capoverso.
Quell'ordine del giorno dell'11 di agosto è stato, diciamo, richiamato, messo in calendario, proprio perché ci si è resi conto che c'era un vuoto.
Perché l'ordinanza precedente di Solinas scadeva il 9 agosto, quindi la vacatio, diciamo, sarebbe durata due giorni. Dal 9 alla nuova ordinanza. È molto complicata la ricostruzione dei vari passaggi, anche perché, come ben sappiamo, i DPCM e anche le ordinanze hanno dato adito a migliaia di interpretazioni,
ci appassiona davvero molto poco questa disquisizione di giorni, di scadenze e di comma più o meno ambigui. Il tema è le discoteche erano comunque aperte, erano restate aperte, diciamo, senza soluzione di continuità da luglio, si sarebbero dovute chiudere qualora si fosse presa la decisione in consiglio proprio alla vigilia di Ferragosto, e su questa decisione è successo il fattaccio, nel senso...
Infatti il tema sta lì, riprendendo quello che stavo dicendo prima, il tema sono le dichiarazioni rilasciate al giornalista di Report, e quelle sono la vera novità da un consigliere regionale in particolare, cioè Angelo Cocci. Allora, che probabilmente convinto di fare una confidenza al giornalista a microfoni spenti, come spesso fanno i politici, che ti cercano di darti elementi, di facendoti capire, te li sto dando io, fidati, e così mi lasci anche un po' fuori.
Sì.
In realtà in quel momento è lui stava parlando con un giornalista, certo, che stava, come forse ho già detto, stava lucidando lo schirone, e infatti è successo quello che è successo.
Eh sì, è successo quello che è successo. Tra l'altro, immediatamente c'è stata la presa di distanza ufficiale del partito di Forza Italia tramite Cappellacci che
sì,
ha preso le distanze. Ecco, ma io mi chiedo, nel momento in cui esplode un caso come questo, perché io voglio capire un po' che cosa c'è dietro, cioè esplode un caso come questo, ti arriva una vagonata insomma di roba brutta addosso, e che fai? Non tiri fuori la mail di Vella per dire guardate che il parere c'è, state zitti? No, tutti silenzio, grande suspense, addirittura esce il pezzo di Repubblica con un parere che dice esattamente
l'opposto
rilasciato da tutta la commissione pochi giorni prima, e poi tiri fuori il gioiellino. Io vorrei capire,
cioè, allora,
qual è la
strategia. O c'è un disegno, c'è una strategia predefinita prima, o altrimenti è strano, no, Chico?
Rientra molto nel modo di agire di Solinas.
Nello stile Solinas, così.
Sì, io lo vedo molto nello stile Solinas. Io posso ipotizzare che lui, se fosse stato chiamato lui o chi per lui, il direttore generale dell'assessorato, avrebbero portato l'atto in procura, intanto saliva il casino,
sì.
E poi questo atto, ci può piacere o no, ci può sembrare, ed è molto approssimativo, però alla fine è ciò che
cambia la prospettiva,
viene definito
fatti.
Parere CTS,
sì, certo.
Che è nello stesso stile comunque del parere che era stato rilasciato a giugno, quando gli stessi membri del CTS consigliavano l'apertura delle sagre.
Ed era stato
sempre comunicazione molto stringata. Ciò che è mancato in tutta dall'inizio dell'epidemia è la trasparenza sulle modalità di azione, di consultazione e di espressione del comitato tecnico scientifico.
Sì, sì.
Tant'è che a oggi non sappiamo ancora bene chi siano i reali componenti di questo comitato, che uno aveva lasciato subito.
Sembra quasi un gruppo WhatsApp, diciamo.
Sì,
di
esatto,
amici.
Sì, sì, sembra quasi la partita di calcetto. Organizziamo la partita di calcetto, no, organizziamo l'apertura delle discoteche, un po' questo.
Sì, poi voglio dire, questo ovviamente lo lasciamo all'interpretazione. Quello che a noi interessa è il livello, cioè come si svolgono le interlocuzioni anche su decisioni molto delicate con conseguenze serie come quelle che abbiamo visto in questo caso, e vengono, diciamo, gestite in questo modo, diciamo, perlomeno mi viene da dire frettoloso. Dopodiché l'aspetto politico è quello che insomma ricaviamo dai dati di ogni giorno, cioè è un dato di fatto che questa cosa viene gestita in Sardegna in maniera molto discutibile, che mentre noi parliamo ci sono le file delle ambulanze fuori dagli ospedali, che ancora oggi in Sardegna un cristiano non sa dove andare a fare un tampone per controllare se c'ha questo virus o non ce l'ha in maniera seria. Io ho parlato con persone che sono arrivate in Sardegna in questi giorni da fuori, da altre regioni italiane, da altri paesi, in mezza giornata hanno fatto il tampone, hanno avuto l'esito in tante altre circostanze. Questa è una lacuna gravissima, cioè solo per questo andrebbe, voglio dire, messa in stato d'accusa un'organizzazione sanitaria di una regione, no?
Infatti il tema credo che sia questo, il tema cruciale è quello, anche perché da questo deriva anche la possibilità di comprendere a che punto siamo realmente con la diffusione del virus in Sardegna, a che punto siamo realmente con l'occupazione in posti in letto, perché se andiamo a vedere tutti gli indicatori dicono che in realtà la pressione sugli ospedali non è elevata, né sulle terapie intensive né tantomeno su quelle non intensive. Però a vedere le immagini che arrivano quotidianamente dall'esterno degli ospedali sembra tutta un'altra storia.
Sì, anche a parlare
questo può derivare anche dalla modalità di analisi dei dati, perché l'altro giorno, per esempio, ci sono stati 14 morti,
sì,
e le terapie intensive sono scese di pochissimo,
sì.
Quindi da questo uno potrebbe desumere che
sono morti
morti non sono non a casa, però ci sono pazienti, questo non è che si desume, l'ho sbagliato, è così, ci sono pazienti che vengono trattati come se fosse in terapia intensiva, ma non nel reparto di terapia intensiva, quindi okay. Il conteggio ufficiale non ti racconta di pazienti in terapia intensiva, però di fatto abbiamo molti più pazienti gravi di quelli che sono
che nei vengono tenuti nei reparti, perché che magari vengono... è complicato smistarli in situazioni particolari. Ricordiamoci che quando un paziente entra in crisi respiratoria ed è sotto ossigeno, non è facilissimo spostarlo magari da un ospedale all'altro, perché magari non c'è il posto di terapia intensiva lì, lo devi portare da un'altra parte, insomma sono complicazioni. E quindi hai ragione, hai notato un aspetto molto importante. Io sono convinto che tra l'altro ci sia un notevole numero di malati di Covid che in questo momento si stanno facendo il Covid in casa, diciamo in totale clandestinità, perché in assenza di possibilità di fare i tamponi, con la terrore di finire in ospedale, perché l'ospedale in questo momento è visto, certo, come una specie di anticamera dell'inferno, la gente dice: senti, se c'ho solo un po' di febbre e coso, me ne sto a casa. Io ho notizie di intere famiglie chiuse in casa che si stanno facendo il loro Covid a domicilio e che sfuggono a qualunque tipo di contabilità.
Sì, c'è gente che in queste condizioni, il rischio che corrono però ho testimonianze dirette, l'abbiamo anche raccontate, è che chiami i numeri che vengono indicati come numeri di soccorso, numeri di riferimento per il Covid, e le risposte non ti arrivano, non ci sono, e quindi rimani attaccato al telefono, e se sei un minimo sintomatico, e purtroppo sappiamo come funziona questa infezione, in due giorni potrebbe precipitare la situazione, rischi di avere gravissime conseguenze.
Certo,
hai fatto questa scelta.
Lo so, ma l'alternativa qual è? Andare in ospedale anche quando non hai niente, capito? Il problema è questo.
No, ma tanti lo fanno, perché poi si sa anche che tanti appena hanno le prime lineette di febbre, magari hanno un raffreddore, hanno una semplice influenza, corrono in ospedale e anche loro sono lì a fare la fila in ambulanza.
Tutto questo lo risolveresti riempendo di drive-in e di posti dove la gente, appunto, quando c'ha soltanto una leggera alterazione, magari un po' di raffreddore, va a farsi un tampone per sicurezza e taglia la testa al toro.
Sta arrivando l'esempio per fare una cosa del genere, con l'operazione IGEA arriveranno dappertutto, perché la condizione è da arrivo dell'esercito.
Ecco, e quindi
forse anche in ritardo sarebbe ora. Questo
quadretto
punto,
da regione gialla, insomma, che poi gialla, insomma, non
forse
è.
Forse tanto non è.
Oggi
quello lo stabiliscono i parametri che sono, credo, un po' falsati.
Sono falsati proprio da questi numeri, che sono numeri, esatto, diciamo, strani, anche perché nel momento in cui ti sfugge di mano il tracciamento, vai un po' a caso, e quindi dentro quel calderone, lo dicevamo anche ieri, di tamponi eseguiti quotidianamente c'è di tutto, c'è dalla scuola intera alla fabbrica, al paese fatto in blocco perché ci sono stati tre casi, e quindi quel
vi faccio notare anche una cosa: ieri c'era un apparente calo dei contagi sulla base dei numeri ufficiali,
esatto,
poi siamo andati a vedere il dato spacchettato sulle province e Oristano era a zero ieri, quando è certo che nella provincia di Oristano ieri ci fossero dei tamponi risultati positivi.
Quindi non sono arrivati i risultati di Oristano.
Esatto, quello che dicevamo la settimana scorsa. Non sono arrivati, solo che non ha avuto l'evidenza che ha avuto Sassari, perché Oristano viaggia sui 30 più o meno al giorno, e quindi è stato notato meno. Se ti mancasse Sassari ti butta giù la curva del contagio.
Cosa ti aspetti che annunci Solinas oggi in conferenza stampa, o se hai notizia, qualche, diciamo, indiscrezione?
Guarda, unisco i puntini. Siccome nell'oggetto della convocazione si parla del programma da qui a 40 giorni, lo collego a ciò che aveva detto il nuovo commissario della TS Temussi, che aveva parlato di una organizzazione dei posti letto e della macchina sanitaria su due step, uno a 40 giorni, l'altro a 3 mesi, e quindi credo che annuncerà la data di apertura del Binaghi e la predisposizione sulle varie province dei nuovi posti letto dedicati al Covid, e la speranza è che ci sia anche l'annuncio di dove verranno messi i medici che dovrebbero essere stati assunti con il bando che ha portato 500 assunzioni, a operare anche per il tracciamento e velocizzare ciò di cui parlavamo prima, cioè i tamponi, la comunicazione degli esiti. È tutto ciò che serve alla gente per capire cosa ci sta succedendo.
Va bene, staremo a sentire e ne riparleremo. Io ringrazio Chicco Fresu per essere stato con noi a conversare, e ci sentiamo la prossima settimana, Chicco.
A venerdì prossimo.
Ciao, grazie, ciao,
grazie, ciao, ciao, ciao.